Bollicine, la la la, con carini e draghi fa divertire, fa ruttare, mentre Radio Popolare suona fiera, la la la.
Buon pomeriggio carissimi ascoltatori.
Buon pomeriggio anche a te, dottor Carini. Ben trovato a questa nuova puntata di Bollicine. Anche quest'oggi, beh, oggi è un argomento veramente diverso
già
dal
subito,
solito.
Già subito vai al sodo tu.
Non so, io sai che sono uno che va al sodo e quindi... Ma no, perché innanzitutto è un po' che ci frullava per la testa l'idea di parlare di uno degli strumenti che per me più affascinanti di tutti gli strumenti. Un po' perché forse sono un pianista mancato, forse
no,
questo
anche.
Non lo sapevi.
Ma io sapevo che eri un chitarrista, un bassista. Adesso
le ho provate tutte e poi alla fine sono finito a fare queste cose qua. Proprio perché sono mancato da quel punto di vista ed è il pianoforte che in realtà con la musica leggera c'entra e non c'entra. Ma abbiamo deciso di dedicare una puntata di Bollicine, quella di quest'oggi, proprio alla... il connubio tra questo strumento importantissimo, bellissimo e tutto sommato anche abbastanza utilizzato, anche se non sembra, e la musica leggera.
E come al solito abbiamo chiesto un aiuto da casa, no? Come si fa quando su determinati argomenti non si è ferratissimi, no?
Esatto, e l'aiuto da casa in realtà l'abbiamo chiesto in casa, proprio letteralmente, perché la casa è quella di Radio Popolare e come forse sapete c'è una redazione allargata della musica classica che... comprende diverse persone, una in particolare, intanto ci fa piacere perché finalmente una presenza femminile
è
in
vero.
Questa trasmissione, ma poi fa la pianista tra le altre cose, adesso ci racconterà meglio, Francesca Badalini, da Protoclassica, Labirinti Musicali, insomma penso che gli ascoltatori la conoscano molto bene. Ciao Francesca, benvenuta a Bollicine.
Ciao, grazie dell'ospitalità, buongiorno a tutti.
Oggi hai la possibilità di fare una sorta di, scherzavamo fuori onda, una specie di B-side di Labirinti Musicali.
Tutto ciò che non posso dire durante Labirinti Musicali, no, di uscire un po' dal seminato, dai percorsi più inerenti alla musica classica, perché il mio mondo musicale di fatto parte da lì, ma va anche oltre, quindi mi fa piacere parlare anche di altro ogni tanto. No?
Ma infatti oggi tiriamo fuori la tua anima più pop da una parte, ma poi ci raccontavi fuori onda che c'è anche un'anima abbastanza rock, addirittura
diciamolo, metal, dai. Diciamolo.
Pure metal, infatti. E tu sei pure chitarrista elettrica, che con la classica c'entra un po' meno del pianoforte, forse.
Ma anche quello, guarda, sì e no, guarda, volendo... Si potrebbero anche eseguire dei brani classici con la chitarra elettrica. Anzi, è stato fatto più volte questa operazione.
Ma Francesca, sei pronta a rispondere alle domande più assurde che io soprattutto potrò farti?
Guarda che lui ti...
Assolutamente sì.
Guarda che lui ti chiederà anche perché il pianoforte ha i tasti neri, secondo me.
Buona idea.
Ma guarda, gli rispondo subito. Su internet gira una foto di un pianoforte, penso, photoshopato, con solo i tasti bianchi, guardalo e risponditi da solo, perché è inguardabile e poi ci sarebbe un piccolo problemino nel ritrovare le note, perché non avremo punti di riferimento, giusto quegli 88 tasti,
tutti uguali,
che non sarebbero 88 se togliamo i neri, oppure non lo so, se li vogliamo rendere bianchi, comunque trovare anche solo il do sarebbe un problema.
Ma adesso scusa, dico la stupidata mia invece, una delle mie frustrazioni da pianista dei poverissimi di quando ero piccolo, è che mi avevano regalato una tastiera di quelle buontempi che usavano negli anni, fine anni 70,
ricordo,
che aveva tipo due ottave e quindi la stragrande grande maggioranza delle canzoni non riuscivi a farle e quindi ero frustratissimo.
Ma sai che
questo.
Hai anticipato la domanda che volevo fare.
Qual
la
è?
Prima domanda, però non so se vogliamo farla subito, magari vuoi...
Falla, sì.
No. Cioè, la mia prima domanda sud è: ma che differenza c'è fra il pianoforte e le tastiere? E la tastiera, adesso non so.
Ecco, dai.
Si è già messo
perché, allora, siccome tu mi hai detto che abbiamo solo un'ora, ecco, perché questi discorsi, se vuoi partiamo dal clavicembalo.
Oddio, mi devi spiegare cos'è
allora,
il clavicembalo.
Dunque, ti spiego. Allora, prima di tutto il pianoforte è acustico. Allora, la cosa principale del fatto del pianoforte è che ha un suono molto pastoso, molto corposo, molto potente, dovuto alle corde, no? Che sono messe in azione dal martelletto, una serie di leve che non vi sto a raccontare, tanto è vero che uno degli strumenti nato un po' più tardi, perché è molto complesso, no? Ecco, la tastiera riproduce magari un suono bellissimo, un campionamento perfetto della nota di pianoforte, ma elettronicamente. Quindi okay, si perde proprio il lato acustico del suono, il lato vivo un po' più umano, ecco, un po' più reale. Quindi per quanto tu abbia una tastiera bellissima, non hai il martelletto che tocca le corde, non hai il peso del tasto, anche se esistono le tastiere cosiddette pesate, esatto, non arriveranno mai ad avere la sensibilità sotto il dito che ha un pianoforte.
Dalla risposta ho già capito cosa preferisci.
Ma guarda, no, in realtà il mondo delle tastiere è un mondo che ho scoperto tardi, ma è molto affascinante perché si può giocare col suono, si può plasmare il suono, non utilizzare come brutta copia del pianoforte, ma utilizzarlo per arrivare in altre dimensioni. Ad esempio, in un cineconcerto di cui ho creato le musiche, si chiama Inferno, sull'Inferno di Dante ovviamente, e lì ho giocato tantissimo con i suoni, con i synth, ho creato anche io stessa i suoni. Questa forma di creatività non la conoscevo, quindi all'inizio quasi la osteggiavo, diciamo, sai, quando non conosci qualcosa e rimani un po' sulle tue, però poi quando ci ho preso la mano devo dirti che è un mondo fantastico. Però se utilizzato in questo modo, utilizzato invece come un surrogato del pianoforte, perde un po' di fascino una tastiera.
Io direi di partire con un primo brano, però è un giochino che abbiamo fatto già con gli ascoltatori della nostra pagina Facebook, pubblicando questa sorta di putpourri, come direbbe Mike Buongiorno, che raccoglie una dozzina di intro famose di pianoforte, di cui, per ragioni evidenti di tempo e anche perché sono strafamose, non parleremo in modo approfondito. Si va dai classici dei cantautori degli anni 70-80, qualcosina di più moderno, ma tendenzialmente siamo lì. E quindi noi la ascoltiamo e poi chiediamo, facciamo magari, partiamo da lì nel fare alcune domande alla nostra Francesca Badalini, che oggi è qui insieme a noi a Bollicine. Questo è una sorta di
medley.
Medley, chi è che diceva il medley? C'era un altro tipo Baudo, forse, una roba così. Vabbè. Thank you.
io non le conoscevo tutte.
Veramente?
Sì. Guarda, stavo per vergognarmi della mia ignoranza, però no, tranquillo.
No, non ci posso credere. Beh, allora, adesso se volete ve le svelo tutte.
No, ma
perché... dai.
Ah, no, nel senso che forse le più sconosciute erano Treno a Vela di Lucio Dalla, quasi sul finale. Poi c'era Radici di Guccini, Alba Chiara di Vasco Rossi, due canzoni di Venditti, un paio di canzoni anche di De Gregori, vabbè, La Donna Cannone.
Quelle le ho riconosciute.
E generale. E poi c'era Rino Gaetano con Ma il cielo sempre più blu.
Paolo Conte.
Paolo Conte, Vieni via con me. E meno male che adesso non c'è Nerone di Bennato.
Ah, ecco.
Che faceva capolino quel un po' da rock and roll da anni 50.
Mi manca.
Nessuna donna, però.
Beh, ma l'ho detto che erano...
Tranne La Donna Cannone.
Sì, esatto. No, avevo detto che erano i cantautori... Diciamo, abbiamo riassunto in questi tre minuti più o meno 20 anni di musica al pianoforte di cantautori italiani. E allora, prima domanda che faccio a Francesca relativamente a questo primo filone, quindi il cantautore, che cosa ci trasmette secondo te di solito l'utilizzo del pianoforte in una canzone rispetto alla chitarra? Io ho una mia risposta. Però volevo sentire prima la tua, se c'è.
Sì, dunque, ovviamente è una risposta soggettiva, no? E anche una risposta da pianista che è anche chitarrista, tra l'altro. Dunque, secondo me il suono
quindi
del
sei
pianoforte...
bipartisan, quindi va benissimo.
Il suono del pianoforte, non lo so, penso che faccia più breccia nella nostra emotività, proprio perché è più corposo, ha un range dinamico anche più ampio della chitarra e anche perché è meno usuale, nel senso che per quanto il pianoforte non sia uno degli strumenti meno utilizzati in assoluto, ecco, però rispetto alla chitarra, nei cantautori la chitarra è un po' tipica, no? Ecco, più maestoso, più solenne, più corposo, non lo so, anche un tema è più tematico, più la melodia si staglia di più. Ad esempio, quello della Donna Cannone per me è indimenticabile, l'intro di piano. È una cosa che rimane incisa una volta che lo senti e ti rimane anche nell'orecchio. Non che la chitarra non sia così, però a livello pianoforte può fare sia la melodia che l'armonia, ovviamente. E quando prende sopravvento e fa un intro del genere, come quello appunto della Donna Cannone, particolare ma al tempo stesso molto immediato, rimane. Penso che abbia qualcosa che lo faccia rimanere più facilmente nelle nostre corde, non solo più orecchiabile, intendo dire proprio qualcosa di più profondo.
Io sulla maestosità e sul voler trasmettere qualcosa che vuole un po' più richiamare l'attenzione sono d'accordo. Poi secondo me il pianoforte molto spesso viene utilizzato anche per temi un pochino più, uso una parola volutamente di bassa lega, po' pallosetti, insomma, un pochino.
Ma
più...
Ma come?
Un pochino sì, nel senso che comunque il pianoforte...
Ma io adesso, scusami, ho da fare, vi saluto e...
No! Ma ti sto dicendo che è l'uso che ne viene fatto molto spesso, no? Di fare delle, di argomenti un pochino così. No, non sei d'accordo.
Vabbè, ho un'idea che si avvicina alla tua, onestamente.
E poi, poi invece la seconda domanda che ti volevo fare, qua invece siamo più sulla tecnica spiccia, cioè ci sono invece dei cantautori che costruiscono le loro canzoni sul pianoforte, altri invece lo fanno un po' più di eccezione, anzi forse la costruiscono sulla chitarra, tipo generale, probabilmente più costruita sulla melodia,
certo,
della chitarra, mentre invece mi prendo un Venditti che è il pianista per antonomasia del cantautorismo, intendo dire, che probabilmente sotto il segno dei pesci o Buona Domenica le ha costruite come giri armonici intorno al giro di do del pianoforte.
Allora sì, vengono idee diverse. Comporre, io compongo preferibilmente al pianoforte oppure nella mia testa senza usare lo strumento, però quando uso lo strumento è più al pianoforte.
Quanti tasti hai nella tua testa? 88 o di meno?
Infiniti.
Infiniti.
Perché vado anche negli ultrasuoni. No, quando compongo con in mano uno strumento rispetto a quell'altro vengono effettivamente idee diverse, quindi lo dico proprio sulla mia pelle. Perché anche lo stesso accordo suonato al pianoforte o alla chitarra, lo stesso giro identico, proprio come voicing, come disposizione delle note, come possibilità, ad esempio la chitarra, la pennata, no? Banalmente. Quindi se io faccio un ribattuto col pianoforte è più monotono, più incisivo. Con la chitarra risulta più espressivo, più fluido, perché ha la pennata in su, la pennata in giù, per dire una banalità. Quindi,
spiego al dottor Carini che la pennata... Spiego al dottor Carini che la pennata non è quella che fai col motorino, quella è l'impennata,
no.
Ma è quella
col
fatta
plettro,
col
plettro. Colpisci le corde verso il basso, okay, o verso l'alto, e suonano in maniera diversa naturalmente. Okay. Quindi una certa ritmica che sulla chitarra è fantastica, sul pianoforte può fare schifo, ad esempio, no? E anche un certo giro di accordi può essere più valorizzato da un voicing più pianistico o più chitarristico. Quindi vengono proprio in mente idee diverse, disposizioni diverse, e un brano può avere la sua originalità proprio anche per questo.
Senti, ma io invece vorrei spostarla più, diciamo, sul sociologico.
Vai.
Perché sennò mi fregate voi con gli aspetti tecnici. Cioè, non è un caso, secondo me, che questo pezzo, questo medley che ha mandato Francesco fosse solo, diciamo, fatto da cantautori uomini, no? Cioè, cantautori, no? E magari così ci colleghiamo anche alla prossima canzone, che invece prevede invece una pianista femminile, no? Cioè, in Italia non mi viene in mente quasi nessuno, donna che, diciamo così, si è dedicata al piano, no? Mentre all'estero, ma fino anche dagli anni 60, non so, mi viene in mente Nina Simone, Carole King, Laura Nyro, insomma, nomi importanti, però in Italia non c'è quasi niente, a meno che adesso io abbia dei vuoti di memoria, ma però dimmelo tu.
No, veramente non viene in mente neanche a me, in particolare una figura femminile nell'ambito del pop, rock, insomma. No, devo essere assolutamente dalla tua parte, nel senso che proprio non mi viene in mente.
Ha a che fare, secondo te, col fatto che le donne sono in qualche modo discriminate, oppure il fatto che... non lo so.
Secondo me ha una accezione più ampia la cosa, perché non mi viene in mente neanche una donna prettamente chitarrista, una front woman, una cantautrice, cioè è più uno stilema al maschile il cantautore con la chitarra in mano, no? Mm-hmm. E la donna strumentista, cioè secondo me è da allargare il discorso alla donna strumentista. Mm-hmm. In Italia la donna era, magari adesso un po' diverso, spesso pura interprete, bella voce e basta. E poi allo strumento, cioè chi fa a livello concreto, a livello più tecnico, erano degli uomini. Quindi la donna era più interprete cantante.
Okay.
E adesso è un po' cambiato, però vedere una donna con la chitarra in mano o al pianoforte è più raro che un uomo nell'ambito del pop italiano, diciamo.
Ci sono dei nomi che mi vengono in mente recenti. Beh, una, se riusciamo, la mandiamo, che è Deborah Petrina. L'altra è Beatrice Antolini, no? Anche, che ha fatto di fatto la pianista pop.
Però adesso si è riciclato in un ruolo chitarrista nella band di Vasco Rossi, o sbaglio?
Ma sai che non lo sapevo?
No, guardiamo, perché non...
Nemmeno io lo sapevo. Beh, ma infatti adesso secondo me stanno venendo fuori dal punto di vista proprio strumentale le donne. Più che una divisione tra pianoforte e altri strumenti, farei proprio tra la donna strumentista e la donna cantante.
Sta pensando che c'è la donna cannone,
no?
L'abbiamo già messa. Io direi a questo punto di prenderci una pausa e ascoltiamo una canzone che ha selezionato, perché la nostra ospite Francesca Badalini, oltre che essere molto competente, ha fatto come quelli che vanno a cena fuori, si portano il cibo, perché
mi sono fidata,
le canzoni. E la schiscetta in questo caso è una canzone di Tori Amos, pianista, di cui magari tra poco spendiamo anche qualche parola in più. È la canzone che Francesca ha scelto, si chiama Winter, qui a Bollicine.
Get my new boots on. I get a little warm in my heart when I think of winter. I put my hand in my father's glove. I run off where the drifts get deeper. Sleeping Beauty, it trips me with a frown. I hear a voice, you must learn to stand up for yourself, 'cause I
Bollicine Radio Popolare, o forse dovremmo dire labirinti bollicinici per quest'oggi, visto che insieme a noi c'è Francesca Badalini che ci sta conducendo in una canzone che io non conoscevo ma che è molto bella, di Tori Amos. Piccolo commento, beh, molto, molto poco pop come strumenti, perché ci sono gli archi, ci sono i cori, c'è il piano. E poi, se non sbaglio, non c'è la batteria, ma c'è tipo il gong a un certo punto. Non so, quello strumento un po' da orchestra, insomma.
Allora, io ho scelto questa. Mi è venuta in mente che è molto evocativa e anche molto adatta a questa stagione, naturalmente. Però...
si chiama Winter, quindi sì, certo.
Vabbè, però in realtà lei ha fatto anche cose più pop e a volte si presenta sul palco con una band. E io l'ho vista in un concerto qualche anno fa, ero incinta di mia figlia, quindi era 11 anni fa, e l'ho vista dal vivo e era solo lei, piano e voce. A volte usava anche una tastiera ed era seduta con una mano sul pianoforte e una mano sulla tastiera, parecchio impressionante, perché riusciva a cantare cose abbastanza complicate, suonando cose molto complicate, con una mano su uno strumento e una mano sull'altra.
Considera che lei era una... possono fare più cose contemporaneamente, quindi...
multitasking, ma non solo, lei era una pianista prodigio, iniziata a 4 anni a studiare il pianoforte, era una promessa del pianoforte classico, poi a un certo punto si è ribellata, si è stufata, è praticamente scappata dalla scuola in cui aveva vinto una prestigiosa borsa di studio e si è messa a fare canzoni sue nei locali. E quindi è un'artista molto libera, ha rifatto piano e voce anche delle canzoni dei Nirvana e addirittura degli Slayer, per dirvi. Quindi io adesso ho scelto forse la canzone non proprio particolarmente pop, ma tipo già con Flakes Girl, un'altra sua canzone, ha già un
forse
tiro
la
un
più
po'
famosa
pop.
Sì, la più
sì,
famosa
sì
che
sì
ha
sì
fatto.
Ecco. E io ho scelto questa perché mi piace molto, molto suggestiva, molto evocativa, però effettivamente non è rappresentativa del suo lato più pop, però lei è proprio così, nel senso che usa il pianoforte in maniera sia più ritmica sia più classicheggiante, come in questo caso. Naturalmente si sente che ha veramente una formazione molto, molto solida pianisticamente.
E io adesso volevo rimanere su questo filone al femminile, visto che l'abbiamo citata prima, volevo far sentire anche agli ascoltatori questa canzone che è appena uscita di un artista che, vabbè, noi nel nostro piccolo seguiamo abbastanza da vicino da quando è in circolazione, saranno una quindicina d'anni, che dal primo disco, se non sbaglio, era Indoma, il primo disco di Petrina, che è il nome d'arte di Deborah Petrina, in realtà si chiama solo col cognome, ma siccome è uscito un brano che è molto pianofortistico, se così si può dire, comunque basato sul pianoforte, lei comunque è una pianista, si chiama Ginnastica, è uscito proprio pochi giorni fa e direi che a questo punto
posso dire, mi è venuto in mente forse il nome di una donna italiana che perlomeno all'inizio suonava il piano.
Chi è?
Vai.
Gianna Nannini, può essere?
Suonava il piano. Beh, lei, se non sbaglio, faceva anche parte.
Attenzione. Sì, giusto, lei ha fatto anche il conservatorio, se non erro.
Non vorrei
sbagliarmi, ma mi pare che abbia proprio avuto una formazione classica.
Però mi sembra che i primi dischi...
Sbaglio, la Nannini faceva proprio la tastierista in un gruppo prima di cantare, diventare famosa come Gianna Nannini.
Vabbè, dai, comunque adesso magari questo
lo guardiamo.
Ci documentiamo, dai, sì. Ci documentiamo.
Guardiamo. Intanto ascoltiamo appunto Petrina, che è appena uscito il nuovo singolo, si chiama Ginnastica, qui a Bollicine.
Ogni giorno mi esercito 30 flessioni e 20 addominali e una dozzina di piegamenti laterali. Poi prendo fiato e respiro a fondo mentre controllo lo scorrere del tempo. Ogni giorno sotto ogni riguardo progredisco ma lontano dal tuo sguardo.
Bollicine Radio Popolare, questa canzone unisce secondo me tre cose che a Francesca dovrebbero piacere molto. Una, il pianoforte. Una, il fatto che ci siano queste, penso, pennate di chitarra elettrica che si sentono. E poi il tempi dispari, che è un mio grande pallino.
Il
mondo prog è una grande...
Devi smettere però, quando dici tempi dispari poi guardi me. Perché so già cosa stai per chiedere.
Perché? Cos'hai contro i tempi disperi?
No, no, io non ho nulla, è lui che... Ah.
No, no, io dico che sono una cosa che secondo me rende veramente intrigante una canzone.
Sono
che...
d'accordo.
E che non è facile, credo, al di là del magari le terzine 1-2-3-1-2-3, mettere in un brano pop, insomma.
No, no, infatti coniuga molto bene un'immediatezza con l'originalità e con i tempi dispari. Sono, guarda, assolutamente d'accordo. Tra l'altro non la conoscevo, una piacevole sorpresa. Perché un brano originale è sotto tutti i punti di vista. Chiaramente lì il pianoforte ha una parte molto basilare, ma giustamente, nel senso che ci sono tanti altri timbri, è una canzone fatta di tanti elementi, quindi mi piace anche che sia molto essenziale, deve esserlo. E tra l'altro nel frattempo mi sono documentata sulla Nannini, che effettivamente risulterebbe aver studiato pianoforte e composizione a conservatorio. Ma
vedi che ognuno ha guardato la cosa che gli interessava di più, noi abbiamo guardato intanto che è stata nei Flora Fauna Cemento, gruppo di Lavezzi nel 72-73. Ma...
È perché io ho trovato un sito in inglese e questa cosa non c'era scritta, vedi?
Ma noi siamo più basilari, no. Andiamo su Wikipedia e lì c'è scritto che era nei Flora Fauna Cemento, ma gruppo dove c'era anche Bruno Longhi.
Sì, bravo, esatto. Questo è una cosa per appassionati che, vabbè, di sport.
È un giornalista sportivo che faceva
sì.
Il batterista.
L'ho sentito nominare, sì.
Finito male, però non... me. Comunque. No, però invece se guardi, metti Gianna Nannini pianoforte, a parte che ha fatto una tournée chiamandola Piano Spazio Forte, ma poi ci sono diverse foto dove lei suona il piano, quindi secondo me è una prova che
ecco.
Qualcosa sa suonare, insomma, almeno...
No, no, ma infatti, adesso che me lo hai detto, mi è tornato in mente appunto di questa sua preparazione classica giovanile, perché l'avevo già sentita questa, e anche chitarrista lei, tra l'altro, secondo me.
Sì, beh, poi in concerto di solito si dedica, io non ho ricordi di averla vista suonare pianoforte nei grandi no. concerti che, no. insomma, passano. E invece Petrina, se... lo fa ancora, si presenta sul palco con una serie di, le richiamo i giocattoli, che sono degli strumenti o da bambini, tipo il pianofortino da bambini, tipo Schröder dei Peanuts, cose del genere, è molto divertente. Vabbè.
Lo sai che a proposito dei miei cineconcerti, pure su quello ho fatto qualcosa di affine, perché ho fatto più di una musicazione di un film muto usando gli strumenti giocattolo.
Cioè, come si dice?
Ho suonato dal vivo durante le proiezioni, però ogni tanto, invece di utilizzare gli strumenti veri, ho usato degli strumenti giocattolo.
Beh, gli strumenti giocattolo credo che sia complicatissimo poi da registrare. Anche,
assolutamente
no?
Sì. No, questi erano dal vivo.
Quindi, ma ancora quindi... già da sonorizzare, però, allora, è ancora più
anche
difficile.
Da microfonare.
Microfonare, sì.
Sì, 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 sì. E da microfonare, poi a volte hanno un suonaccio, a volte sono stonati, quindi bisogna usarli, diciamo... con molta prudenza.
Dimmi che hai usato anche la Bontempi da 2 ottave di cui si parlava prima.
No, non è peggio, perché Bontempi è già una marca blasonata, ho usato una tastierina azzurra, so solo che è azzurra, non ha neanche la marca sopra, e tra l'altro era sfatata di un semitono, quindi tu schiacciavi do e veniva fuori sì. E quindi io, quando facevo una musica, dovevo trasportarla per farla suonare giusto.
E non hai il, come si chiama quel coso che si mette sulla chitarra, non il capotasto, il quello per...
ma con la tastiera non funziona.
Infatti
mica.
Con la tastiera non lo puoi fare.
No. Ci sono delle tastiere che hanno anche il trasposo, ma mica quella lì era proprio giocattolo.
Quindi mentalmente...
Però di suoni inquietantissimi, abbiamo fatto anche il gabinetto del dottor Caligari con questa tastiera e con la anche con la celesta giocattolo della Chicco, vorrei dire. È veramente inquietantissimo.
Ma gli strumenti giocattoli si comprano nei negozi di giocattoli, non nei negozi
io sì, sono andata nei negozi di giocattoli in giro un po' ma una l'ho rubata da una mia allieva, la Celeste della Chicco, e non gliel'ho più data, la saluto e ce l'ho ancora io. No, alla fine la madre disperata ha detto che gliene avrebbe comprato un'altra, perché gli ho detto no, guarda, mi serve per qualche concerto, poi te la ridò, ma non ti preoccupare. Poi ha detto no, guarda, non ti preoccupare, l'ho ricomprata.
Ma a questo punto ti devo fare una domanda, cioè tu hai...
Quanto costa?
Non mi preoccupa. Mi preoccupa il fatto che tu probabilmente hai in casa una stanza piena di queste cose qua, dove la tua famiglia ti dice vai là, statene là dentro.
Ho una casa su 2 piani in cui la taverna è uno studio dove c'è un pianoforte e una batteria con cui provo col mio gruppo i sincopatici, con cui musico appunto i film muti, e una caterba di strumenti dall'arrul, violino cinese, all'ang, quel meraviglioso strumento svizzero, no? Che ho conosciuto proprio grazie a Radio Popolare, tra l'altro, a tutti gli strumenti giocattoli o non giocattoli che ti puoi immaginare.
Ma deduco che tu non abbia vicini di casa, giusto?
No, è insonorizzata.
Ah, caspita.
È solo per quello che,
okay, se non che sopravvive. Okay, okay. Ma se pensate che Francesca Badalini parli solo di musica classica o di cantautori che furono, in realtà lei oggi ci ha proposto un brano di un artista che noi non conosciamo perché è troppo recente.
Esatto, noi siamo...
Che sembra la contrazione di una marca di caffè come nome. Perché si chiama Lazza.
Esatto. E devo dire che nemmeno io conosco, me l'ha fatto sentire una mia allieva, che si chiama Angelica, che saluto e ringrazio, perché è stata una curiosissima scoperta. È un genere che io di solito non frequento, credo sia un genere hip hop o affine, però questo artista ha realizzato questo brano, che si intitola Morto Mai, in due versioni, una più canonica nel suo genere e l'altra invece con il pianoforte.
E quindi noi ascoltiamo questo Lazza e vediamo... anche una ulteriore declinazione di come il pianoforte entra addirittura in una musica modernissima e apparentemente molto distante da quello che di solito è il mondo del pianoforte. Ascoltiamo anche per noi la prima volta Lazza, Morto Mai, qui a Bollicine.
Vendo i sogni perché tu non ne hai. Con te ero un millifermo mentre correrai. Prendo stimone, faccio origami. Tu allunghi il collo e guardi Modigliani. E non convinci me nemmeno se fai Lord Mosca Bianca che non scacci col bygone. Tu che ne sai dei miei cresciuti dai no, incastrati in macchina come Tyrone. Piuttosto che la tua luce riflessa al buio è un problema mio di quando è se fatturo. Quando sei qua qualcuno, urlano 71, al profilo privato, a me interessa il culo. Sala è sempre puro, come Bogotà, forza di volontà, domande no, non qua. Ho un flow che è un colossal, nel barrio Don Omar, scrivo in mezzo al lusso, l'audio in monogram. Non lo sai, quanti chilometri ste Fomposite, me ne serviva un paio nuovo, nuovo, nuovo. Stavano per prendere fuoco, 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 ho seminato e poi raccolto. Ma questi non mi avranno morto mai. Sto in bilico su un filo d'odio, odio, odio. Vinci con tutti e perdi solo, solo, solo. Zanotti Peppe, raccolgo cocci di rapper. Bruciare docili pepper, sembrate docili kek. Ehi, amore Sparrows a parte. Volevo un ferro e una tipa che ha un ferro sopra le chiappe. Ehi, sette camicie di forza. Mo suono una volta al giorno, riempio valigie di corsa. Ehi, che ciao, da 5 stelle va 4 se sto facendo il check out. E non lo sai ma se, ma come deve andare al mio compleanno, festeggi Natale. Sto ridendo un tot del parere loro. Fra mi sento Andromeda in catene d'oro. Non lo sai, quanti chilometri ste Fomposite, me ne serviva un paio nuovo, nuovo, nuovo. Stavano per prendere fuoco, fuoco, fuoco. Ho seminato e poi raccolto. Ma questi non mi avranno morto mai. Sto in bilico su un filo d'odio, odio, odio. Vinci con tutti e perdi solo, solo, solo.
È sempre Bollicine, anche se è un misto di tante cose oggi. Parliamo anche di pop in un certo senso. Anche perché fa un certo... cioè, fa strano sentire... ferro sopra le chiappe è una frase che ho preso da questa canzone dentro un pianoforte così di sottofondo, struggente quasi.
Esatto, perché alla fine se tu ascolti il riff di pianoforte sembrerebbe prestato da un altro genere, no?
Sì, quindi però dicevi che questa è una sorta di alternative version di un brano che invece
sì,
è più
esatto.
Classico.
Io insomma. In realtà appunto questo artista non lo conosco, per cui non so quanto ci sia di suo nella parte pianistica, ad esempio, no? Però è molto curioso questo mix.
Sì, sì, sì. Poi mi viene in mente Lazza. Io dico Lazza, magari si dice Lazza, che è il diminutivo o di Lazzaro o di Lazzarone, per esempio. Non lo so.
Oddio, mi viene dubbio, potrebbe anche essere.
Adesso andiamo a cercare anche nel suo caso.
Ma esatto. Posso farti una domanda così, di quelle un po' strane forse? Ma il pianoforte, almeno io lo associo a qualcosa di molto classico, oserei dire immutabile, ma è veramente così. Cioè, il pianoforte che suonava, che ne so, Venditti in Sottosegno dei Pesci, è quello che suoni tu adesso. Negli anni si è evoluto, è cambiato qualcosa, e se sì...
Ma tu dici a livello di pop? Oppure in generale?
No, proprio come strumento, no? Oppure...
Allora,
come strumento.
Sì, cioè... Ha subito...
A livello tecnico come strumento.
Oppure è peggiorato, non lo so, adesso per dire.
No. Dunque, allora, a livello di strumento, proprio appunto a livello tecnico-meccanico, no. A un certo punto si è assestato.
È sempre uguale.
Da forte piano è diventato pianoforte con le barre in metallo, con un suono molto più corposo e molto più potente. E prima ancora, vabbè, il clavicembalo adesso è proprio un altro strumento, perché a pizzico non ha, la non ha il piano il forte, no? Ok. Però diciamo che esistevano i fortepianini dell'epoca di Mozart, che avevano molti meno tasti, erano scambiati addirittura, pensa. Riguardo la tua domanda, cosa, i tasti neri, i tasti bianchi, pensa che a un tempo c'erano i neri al posto dei bianchi, i bianchi al posto dei neri. Pensa che confusione. Ecco, e è evoluto nei primi anni di vita, ecco, nel corso del Settecento c'erano tanti pedali, poi sono diventati tre, c'erano pochi tasti, poi sono diventati tanti, erano neri, sono diventati bianchi e viceversa. Sono aumentati i tasti anche grazie a Beethoven, che era uno di quelli che scalpitava e voleva dai costruttori uno strumento che avesse più possibilità. Ecco, poi da lì si è fermato agli 88 tasti, le dimensioni sono rimaste quelle, il suono è rimasto quello. Poi ogni tanto si sentono gli esperimenti, tipo il pianoforte, adesso non so se sia in plexiglass o cosa, però insomma trasparente. E poi una volta sono andata a suonare in un teatro e a sinistra, sui tasti di sinistra, quelli bassi, c'era una pezzetta di velluto. Io lo tolgo e vedo che ci sono dei tasti in più. Praticamente era un pianoforte che oltre gli 88 tasti aveva 4-5 tasti in più, che erano tutti neri, anche quelli bianchi, e li avevano coperti, perché effettivamente a un pianista normale dà un po' fastidio quando fai qualche salto, insomma, avere questi tasti in più con la coda dell'occhio, le distanze non ti quadrano. Quindi è stato fatto qualche esperimento qua e là. Poi si può dire che invece l'uso può essere cambiato, perché ad esempio il pianoforte preparato, non so se avete presente, cioè banalmente quando si mette nel pianoforte qualsiasi oggetto che modifichi il suono e puoi buttarci dentro...
L'acqua coi pesci ho visto, per esempio.
Ecco, quella mi manca, però ci puoi buttare una matita, mettere una gomma, puoi usare un pizzicato, puoi fare gli armonici col pianoforte se colpisci la corda in un particolare punto. Quindi in realtà è il nostro modo di utilizzarlo che può essere un po' più particolare.
Però lo strumento è rimasto quello. È rimasto quello, ok.
Sì.
Capito. Senti, una domanda invece, poi mettiamo un brano che uno che ha scelto anche il dottor Carini, che ci riporta un po' al passato. Influencer pianisti invece, parlando di... No, ti faccio questa domanda perché io seguo uno, non so se lo conosci, si chiama Vigneteiro, che credo che sia brasiliano, che ha tipo 5 milioni di follower su YouTube, e la sua specialità è rifare al pianoforte canzoni tipo, che ne so, la sigla dei Simpson fatta in tante versioni diverse.
Sono molto curiose queste operazioni, non conosco nessuno di preciso, so chi fa appunto anche i brani metal al pianoforte,
oppure esatto, fa tutti i brani dei
oppure
degli Iron
chi usa
Maiden,
certo. Il pianoforte è una cosa molto carina e anche ormai abusata, è sovraincidersi. E quindi c'erano i... Aspetta,
cioè avere tanti pianoforti,
i piano guys mi pare che si chiamassero. E praticamente erano tipo in tre che suonavano il piano, uno suonava nella cordiera, l'altro suonava i tasti, l'altro faceva le percussioni, che ne so, una cosa così. E avevano rifatto un brano, adesso non mi ricordo di chi è, un brano pop, forse di una boy band addirittura, un brano molto così, molto conosciuto, in versione pianoforte preparato. E questa cosa la puoi fare anche da solo con le sovrincisioni, quindi tu inizi un sottofondo con una certa tecnica, appunto, magari con le corde stoppate, poi vai a suonare come se fosse un'arpa nella cordiera e sovrincidi le varie tracce, quindi puoi fare o in gruppo, 3-4 con un pianoforte o con le sovrincisioni. Ecco, io non ho dei nomi particolari, appunto mi viene in mente questi piano guys, però non so neanche se si possano definire influencer, però sicuramente sono delle operazioni curiose e affascinanti.
Sì, sì, che esulano da quello che, ammesso che esista ancora, il pianoforte classico, insomma.
Ma sai, ormai al giorno d'oggi, secondo me... Allora, ci sono coloro che continuano a eseguire anche solo Bach, Beethoven e Mozart in maniera meravigliosa, ecco. Le strade sono così tante al giorno oggi che qual è il pianoforte classico? C'è la musica contemporanea che si professa come continuatrice della musica classica, però cos'è la musica contemporanea? Al giorno d'oggi si fa di tutto di più col pianoforte, quindi... Cioè, ormai esulare dal campo classico è cosa di tutti i giorni.
Ho capito. E siamo quasi, lo so che sembra già incredibile.
Ma
lo
no,
so, abbiamo messo pochissime canzoni, però ne volevamo mettere una anche un pochino più...
Che si autodefinisce.
Beh, sì, perché pensavamo di mettere Piano Man di Billy Joel. Tu sei una piano woman, però,
esatto,
vabbè.
Va benissimo.
No, e quindi... poi è una canzone che c'ha un'altra particolarità, che secondo me è un abbinamento fra pianoforte e armonica. Secondo me non è consueto, ecco, per
no.
meno.
Bennato lo faceva in alcune canzoni, mi viene in mente, ma perché lui l'armonica la metteva un po' ovunque, tipo Quando sarai grande, mi viene in mente di Bennato, che parte col pianoforte e poi c'è l'armonica. Billy Joel, Piano Man, e mi sa che è la penultima canzone che riusciamo a dare. Incredibile. Due bollicine.
Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. La la da 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 da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. Thank you.
Mamma mia, siamo quasi alla fine della, della puntata di oggi. Tu avevi una domanda.
Beh, comunque, ottima scelta, eh.
Piace, bene.
Sì, vai con, molto.
Vai con la domanda.
No, io non ho una curiosità più che una domanda. Cioè, sì, una curiosità che, vabbè. Ma quando suoni col piano, ma cosa fai? Te lo porti da casa? Cioè, come funziona?
No, magari, magari sarebbe il sogno di ogni pianista.
Come i chitarristi, dici.
Ma come funziona col pianoforte? Scusa, una curiosità.
Malissimo, funziona che quello che trovi, trovi.
Cioè, quindi te lo
quindi,
metti
a volte ti va di lusso e ti arriva lo Steinway gran cosa, come quando ho suonato in sala Puccini, appunto, per Inferno. Avevo la scelta, mi hanno detto puoi scegliere, ci sono due Steinway gran coda, sai com'è, va benissimo, uno dei due va bene, no? Uno questo. Ho provato uno e ho detto ok, perfetto. E poi a volte arrivi che invece c'è il piano che magari è molto, molto metallico, non ha un bel suono, magari molto dura la tastiera, magari una cosa orrenda che non c'entra col pianoforte in sé, ma arrivi nei teatri, quelli proprio che sono a volte teatri di prosa anche, oltre che luoghi per i concerti, e ti trovi il palco che non è orizzontale, quindi il pianoforte se ha le ruote, non è il pianoforte in sé, ma se ha le ruote, insomma fa un po' pianista sull'oceano, ecco. E le discriminanti sono tante, sarebbe bellissimo che ognuno si portasse il proprio piano, perché è quello che conosci meglio, e su cui studi.
No, a me è capitato una volta di andare ad un concerto in una di quelle case molto belle di campagna dove c'era un'ambientazione bellissima, e questo si è seduto e ha cominciato a suonare, cioè no, il pianoforte è scordato, dopo tre canzoni se n'è andato.
Oh no! Sì. No, a me è capitato che si sia staccato il pedale, nel senso che evidentemente non l'avevano rimontato dopo, cioè era già staccato, iniziato, non funzionava.
Lì causa forza
maggiore. Non era
agganciato
maggiore. Bene, quindi durante il trasporto è stato terribile. E non me ne sono andata, però insomma è stato brutto. E, o che non fosse particolarmente accordato, sai, quando il pianoforte non lo affittano apposta, ma è lì, può capitare. Che magari sì, accordato, ma non di fresco, insomma, un pochino si sente.
Oh, io andrei avanti a ore, ma dobbiamo salutarci. Io volevo soltanto scorrere velocemente e dire una parola buona per tutti quegli artisti che avevamo pensato nella nostra
vita
di mettere: Elton John, i Beatles, Mark Cohn, Tom Waits,
Kate Bush,
sì, infatti,
Jerry Lee Lewis, Joe Jackson, e poi per arrivare agli italiani Brunori, Lucio Corsi, Edoardo Vianello, Samuele Bersani anche, vabbè.
Beh, ce ne sarebbero un'infinità.
Ce ne sarebbero tanti, però...
Sì, veramente.
Però visto che abbiamo ancora tantissime cose da noi da chiederti e tu da raccontare, a questo punto mi sa che ti tocca tornare di nuovo a fare questa commissione.
Tornerò, ma molto molto volentieri, guarda, siete stati degli ospiti fantastici, guarda, okay. Veramente... Tornerò molto volentieri, ma cosa scegliamo come ultimo brano, dai?
Allora, io avevo pensato di mettere un brano di quelli che non ho citato di quella lista che c'erano, che sono i Verdena, perché tutto sommato trovo che siano quelli che, insomma, forse c'entrano meno col pianoforte in apparenza, però hanno fatto dei brani dove effettivamente il pianoforte ci sta bene, come questa Contro la ragione, che è in un disco molto bello, che a me piace tantissimo, che si chiama End Cadence, degli anni 10, più o meno una decina d'anni fa. E con queste noi ti ringraziamo per essere stata con noi.
Ma è stato un piacere.
Ricordiamo...
Scusa, prima di chiudere volevo citare anche l'uso del pianoforte nelle ballads metal, heavy metal.
Ah, certo.
No, non sto scherzando, visto che appunto dicevamo anche di questo mio lato. No, è un uso spesso fantastico, nel senso molto magari limitato dal punto di vista tecnico, perché ovviamente chi lo suona è il componente di un gruppo che suona, magari suona la chitarra, però le famose ballads che rimangono poi nella storia del rock metal tante volte hanno il pianoforte.
Dai, dicene una.
Ma allora, il primo che mi viene in mente non è proprio tra quelle... Beh, mi viene in mente il rifacimento degli Angra di André Matos e di Wuthering Heights di Kate Bush, che è fantastica col pianoforte. Poi c'è quella dei Manowar, adesso non mi ricordo, Heart of Steel, ad esempio, che parte col piano e voce, è la prima che mi viene in mente... Ma ce ne sono veramente tantissime.
Okay. Vabbè, ma ce le porterai la prossima volta. Allora,
ma certo.
E diamo due appuntamenti. Uno Bollicine domenica prossima, sempre alle 16.30, con l'ultima puntata della stagione. Poi giovedì sera invece alle 23, con Labirinti Musicali. Non so se ci sarai tu.
No, io sarò al 23. Okay, sarò al 23. Allora sì. Giovedì, allora sì. Ma non il prossimo.
Ok, allora il 23 sì. Ciao grazie, Francesca. Grazie Francesca Badalini per essere
grazie
stata qui
voi,
con noi.
Veramente.
E chiudiamo con i Verdena. Allora, ciao a tutti, amici ascoltatori.
Ciao.
Ciao.
Ciao, buona serata.